Sono le 11, una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori, questa è Pubblica Radio Popolare. Corriere della Sera, domenica scorsa, 28 settembre. Sulla prima pagina un editoriale di Mario Monti, senatore a vita, già presidente del Consiglio, contiene dei preoccupati suggerimenti per il governo Meloni. Monti prende a pretesto la situazione di crisi in Francia per i suoi suggerimenti, crisi politica e crisi anche della finanza pubblica, e suggerisce a Meloni e al ministro dell'economia Giorgetti di tenersi ben cara e stretta la stabilità politica e finanziaria che, secondo il senatore Monti, il governo Meloni avrebbe acquisito in questi 3 anni dalle ultime elezioni fino ad oggi. L'ex capo del governo Monti non si ferma qui ed è prodigo di consigli e soprattutto di avvertenze in questo suo editoriale sul Corriere di domenica scorsa. Ad esempio, mette in guardia Meloni dai rischi che possono travolgere il suo governo. Proprio quei rischi che la Francia di oggi sta già vivendo nel pieno di un'onda di instabilità politica, 4 governi in meno di 2 anni, e finanziaria, i conti di pubblici di Parigi sembrano non tornare, il deficit pubblico ad esempio ha raggiunto quasi il 6% del PIL, il doppio dei parametri previsti dal patto di stabilità. Scrive Monti sul Corriere della Sera domenica scorsa: Meloni e i suoi devono stare molto attenti a 2 iniziative che potrebbero fare ripiombare l'Italia nella situazione drammatica che oggi vediamo oltre Alpe in Francia. Una serpeggia nel paese, nelle aule parlamentari, e riguarda le pensioni, è sempre Monti che scrive. L'altra è addirittura una delle riforme costituzionali alle quali la Premier vorrebbe legare il suo nome, e cioè il premierato. Quindi Monti dice: attenzione, attenzione al progetto che è in discussione in qualche modo nelle aule parlamentari, o che comunque si immagina di voler discutere presto, un progetto sulle pensioni che andrebbe a modificare la riforma del 2011, che secondo Monti è quella in grado di tenere insieme spesa e andamento della demografia. Attenzione anche a come volete modificare la Costituzione, quel progetto di premierato finirebbe per indebolire la figura del Presidente della Repubblica e inoltre rendere inefficace il ruolo del Quirinale di fronte a crisi politiche e istituzionali come quelle che ci sono state ad esempio negli ultimi anni in Italia, quella del 2011 che portò proprio al governo Monti, oppure quella successiva di un paio d'anni dopo, 2013, che portò al governo Letta. E allora da qui partiamo questa mattina, da queste raccomandazioni, avvertenze più o meno preoccupate dell'ex capo del governo. Buongiorno e benvenuta a Maria Cecilia Guerra.
Buongiorno a voi.
Maria Cecilia Guerra è economista, studiosa, docente di scienze delle finanze, è deputata e fa parte del gruppo del Partito Democratico. Allora, perché secondo lei, professoressa, il senatore a vita Monti ha lanciato un tale avvertimento al governo Meloni, anche al ministro dell'economia Giorgetti, di cui tesse le lodi in questo articolo? E nella buona sostanza Monti dice al governo Meloni: fate attenzione, non toccate le pensioni e non imbarcatevi in quella controriforma del premierato. Perché lo fa Monti?
Ma Monti sicuramente ha un punto anche che riguarda la sua storia personale, e cioè guardare con soddisfazione al fatto che il tema della stabilità, che è stato della stabilità delle finanze pubbliche, che era stato posto al centro del suo governo tanto criticato, diventa adesso praticamente il fiore all'occhiello di questo governo, che vanta conti pubblici in ordine, premi, riconoscimenti da parte delle agenzie di rating. Però Monti è anche molto critico nel dire come questa stabilità si regge, perché esplicita in modo molto preciso che è una stabilità che non si regge su una situazione buona dell'economia reale, né oggi né in prospettiva. Dice: siamo messi male per quanto riguarda sia la crescita economica che la distribuzione del reddito, e la stabilità politica, che pure è legata ed è un valore importante secondo lui, stabilità economica e politica, però non nasconde il fatto che è legata a una profonda inerzia, quindi una difesa dello status quo, che significa, e sono parole sue, anche la non volontà di attaccare per esempio esempio le rendite di posizione di determinate categorie che danno voti. Quindi sostanzialmente è un'analisi che dice l'obiettivo è buono, ma attenzione che forse gli strumenti con cui lo state raggiungendo non sono i migliori. Se dovessi dire io sottolineo questo aspetto dell'analisi di Monti, che ha anche altre implicazioni, magari ne parliamo, proprio per dire che qui siamo di fronte a un governo che sì, ha raggiunto anche con una certa facilità la stabilità dei conti pubblici, perché non ha fatto niente, non ha fatto politiche economiche, non ha fatto politiche industriali, non ha fatto politiche redistributive, si è limitato appunto a distribuire delle prebende, dei bonus, dei favori per motivi chiaramente clientelari, come il caso appunto di buoni che vengono distribuite a categorie molto limitate di persone, o riforme fiscali che non sono riforme ma che sottolineano i privilegi esistenti. Quindi noi ci troviamo di fronte a una possibile, se ne parlano sui giornali in questi giorni, una possibile legge di bilancio che probabilmente si varrà del fatto che scendiamo al 3% nel rapporto fra deficit e PIL, che vuol dire uscire dall'inflazione. Questo è un risultato importante, ma al tempo stesso una politica economica che non sposterà di un grammo, si parla di 0,1 di PIL, la situazione critica, molto critica in cui siamo.
La fermo, professoressa Guerra, perché lei ha fatto due affermazioni ripetute importanti e vorrei che ce le spiegasse, e cioè ha detto prima che i conti in qualche modo sono conti in ordine e poi ha parlato di stabilità dei conti. Ora, quando parliamo dei conti in ordine, a che cosa ci riferiamo? Perché io, se guardo un sacco di questi numeri, no, che compongono poi il quadro della finanza pubblica, vedo che il debito pubblico in rapporto al PIL è al 138% del PIL, appunto, il deficit pubblico in ragione del PIL, lei dice, scenderà probabilmente l'anno prossimo sotto il 3%. Quali sono i conti in ordine? Perché questa tesi che lei come parlamentare dell'opposizione sostiene è la tesi, ad esempio, anche di Mario Monti, che in quell'articolo sostiene e intravede appunto una sorta di età dell'oro per quanto riguarda la gestione dei conti pubblici. Ma siamo veramente in questa situazione?
Allora mi sono spiegata proprio male, no, la stabilità dei conti.
Poi io ho capito male, come è molto più probabile.
No, dal fatto oggettivo che il disavanzo, presumibilmente già da quest'anno, raggiunge questa soglia del 3%, che è la soglia necessaria per rendere conto all'Europa del fatto che abbiamo rimesso sotto controllo il disavanzo e che quindi possiamo uscire dalla procedura di infrazione. Questo è un dato, diciamo, di tipo oggettivo, che ha anche riflessi probabilmente sicuramente sul debito pubblico, e che quindi portano a un giudizio delle società di rating che sembra più favorevole all'Italia. Ma qualsiasi disavanzo, sia del 3, del 4, del 1000, bisogna vedere da che cosa è fatto. Qui cosa è successo? È successo che si è lasciata aumentare la pressione fiscale guidata dal fiscal drag, che è il modo più ingiusto, perché il fiscal drag colpisce soltanto i soggetti che sono sottoposti alla imposta progressiva. Quindi quando aumentano i prezzi, magari aumentano un po' anche i redditi in ritardo e sembra che sia un aumento reale, ma in realtà è solo un arrancare dietro l'inflazione, le imposte però crescono in misura proporzionalmente più forte. Abbiamo che, per tenere in ordine i conti, non abbiamo messo soldi sulla sanità e siamo arrivati al rapporto fra la sicurezza sanitaria e il PIL più basso da decenni. Abbiamo che siamo l'ultimo paese nella spesa per istruzione. Abbiamo che non abbiamo nessuna attenzione nei confronti dei giovani, non facciamo politiche adeguate sul mercato del lavoro e i giovani istruiti e non solo emigrano. Quindi abbiamo una situazione molto molto critica, che in termini macroeconomici si riflette nel fatto che l'industria, quindi in assenza totale di politica industriale, l'industria continua a rallentare, siamo praticamente in una situazione stagnante, e che i magnifici dazi di Trump, che secondo Salvini sono un'opportunità, secondo la Meloni ci lasciano indifferenti, in realtà stanno segnando già le prime ferite con il calo delle esportazioni significative, certo, che si è verificato nell'ultimo mese. Quindi dietro quel numero lì bisogna vedere cosa c'è. Il numero è ok, d'accordo, siamo in linea, è vero che si è raggiunto l'obiettivo europeo, ma si è raggiunto al prezzo di essere completamente inerti rispetto ai problemi del paese e di lasciare quindi che crescano le diseguaglianze, limitandosi, vediamo questo dibattito asfittico e sbagliato sulla legge di bilancio che si limita a farci capire come si distribuirà un po' di soldi fra questo e quello, invece di affrontare questi che sono i problemi, cominciare ad affrontare.
Certo, professoressa, quanto ha contato il PNRR, i soldi del PNRR, quasi 200 miliardi di euro complessivi, non tutti già spesi ovviamente, ma quanto ha contato, hanno contato quelle risorse nel far migliorare quel numero di cui parlava lei prima, cioè quel rapporto tra il deficit e il prodotto interno lordo? Ha avuto un effetto positivo?
Sono stati fondamentali, perché quel po' di crescita che abbiamo avuto è stata determinata da politiche decise dai governi precedenti, e quindi il PNRR, così come è stato determinante per quanto riguarda la crescita dell'occupazione al sud, che è stata trainata prima dal super bonus e poi dagli investimenti in edilizia portati dal PNRR. Quindi il fatto che peraltro siamo a un'ulteriore rimodulazione del PNRR perché non sono riusciti a spendere quei soldi tiene molta preoccupazione, perché abbiamo impegnato meno un potenziale che avevamo a disposizione. Ma guardato anche dal punto di vista delle imprese, dentro il PNRR l'intervento a favore delle imprese nell'ultima fase era stato legato a questo fantomatico progetto a sostegno degli investimenti chiamato Transizione 5.0, che è stato un flop totale, gestito malissimo, con delle regole che non ne hanno permesso l'applicazione, quindi in una situazione in cui le imprese non fanno altro che invocare aiuti a sostegno degli investimenti, i soldi che erano stati messi non sono stati spesi, così come non è stato speso il fondo per l'automotive, un settore in grandissima crisi. Il governo Draghi ha lasciato in eredità un fondo di più di 4 miliardi che poteva aiutare sia la domanda che l'offerta, ed è stato ridotto a poco meno di un decimo, cioè poco più di un decimo. Ma quindi effettivamente un'incapacità totale di affrontare i temi.
Maria Cecilia Guerri, ancora una domanda voglio farle, perché i suoi colleghi della maggioranza, a fronte di tutto questo quadro, potrebbero dirle: vai a guardare i dati sullo spread, ad esempio, tra i titoli italiani e quelli tedeschi. Abbiamo cominciato, preso il controllo di Palazzo Chigi con un 243 di spread, il livello appunto che c'era allora ad ottobre del 2022, e adesso siamo a poco più di 80. Questo è il segno, le direbbero, professoressa Guerra, è il segno di un innegabile miglioramento della condizione. Si interpreta così quel numero?
Quel numero sicuramente dice che c'è meno allarme rispetto al debito pubblico italiano, cosa legata anche alla riduzione del disavanzo. Dice anche che l'attenzione è ormai più concentrata sul malato europeo numero uno, che in questo momento non è l'Italia ma la Francia, quindi rispetto ad altre situazioni diciamo che noi godiamo del malessere degli altri.
E forse, mi scusi, godiamo anche del fatto che i mercati finanziari, il capitale finanziario un po' in giro per il mondo, ha voglia di scommettere di meno contro l'Italia rispetto a quanto
certo,
avesse fatto 10 anni fa.
Esattamente quello che volevo dire, cioè avendo delle altre situazioni critiche, la Germania con il forte rallentamento dell'economia, la Francia con la situazione di finanza pubblica che sappiamo, noi non siamo più l'oggetto, diciamo, non siamo in questo momento, pur avendo una situazione di debito pubblico, come lei ricordava all'inizio, che resta fortemente preoccupante, perché quando si ha un debito pubblico che è superiore al 130% del PIL ovviamente c'è da stare preoccupati, però non siamo sotto rischio di un attacco speculativo, e questo ci fa piacere, perché effettivamente la diminuzione dei tassi di interesse apre un po', ci dà un pochino di respiro sulla finanza pubblica. C'è poi la questione delle pensioni che Monti giustamente richiama, ma lo richiama di fronte, mentre fa elogi a Giorgetti, sembra dimenticarsi, ma non se lo dimentica, che Giorgetti è l'esponente numero due del partito che più ha spinto per superare la legge Fornero, portando poi a casa il risultato opposto, perché invece di ridurre l'età di pensionamento, quello che ha fatto questo governo è stato di chiudere praticamente tutti i canali di pensione anticipata, e adesso vedremo cosa succederà rispetto all'incremento di 3 mesi previsto per tutti per l'aggancio dell'età pensionabile alla speranza di vita, che hanno bloccato a gennaio ma che rischiano di aprire adesso. Ora, questo è un punto delicatissimo e non è la riforma Fornero, è la riforma Berlusconi che ci ha dato questo felice aggancio, infelice aggancio automatico dell'età di pensione alla speranza di vita. E vedremo cosa fanno, perché il discorso va affrontato anche perché ci sono situazioni che adesso avevamo coperto con particolarmente con l'APE sociale, che è stata ampiamente amputata, ma che vanno prese in considerazione, perché stare a lavorare fino a 67 anni e 3 mesi per qualcuno che fa un certo mestiere può essere anche un piacere, ma per altri mestieri diventa veramente una condanna.
Professoressa Maria Cecilia Guerra, grazie per essere stata qui con me stamattina e buona giornata, buon lavoro.
Buona giornata a voi, grazie.
Maria Cecilia Guerra è economista, docente di scienze delle finanze, deputata nel gruppo del Partito Democratico. Buongiorno e benvenuto al professor Francesco Saraceno, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Francesco Saraceno è economista, insegna macroeconomia internazionale ed europea all'Università di Sciences Po a Parigi e alla LUIS di Roma. Nella prima parte della trasmissione, professor Saraceno, parlavamo del senatore a vita Mario Monti e del suo aver indicato una sorta di pericolo francese per il governo italiano. Fate attenzione, scriveva in un editoriale domenica scorsa, l'instabilità politica, perché in Francia sta diventando un serissimo problema, i governi che si alternano di 6 mesi in 6 mesi, ma fate attenzione anche alle stabilità finanziarie, alla gestione dei conti, e anche qui lo spauracchio di Monti veniva agitato prendendo a pretesto sempre la situazione francese. Allora partirei proprio da qui con lei, professor Saraceno. Che cosa sta succedendo in Francia?
Beh, guardi, in Francia quello che sta succedendo, in questo concordo con la diagnosi del senatore Monti, è che c'è una crisi politica senza precedenti. Alcuni commentatori qui nelle settimane, nei giorni scorsi, si sono spinti fino a dire che siamo in presenza di una crisi di regime, cioè una crisi della Quinta Repubblica che necessiterà proprio una revisione profonda delle istituzioni politiche francesi. Sono delle istituzioni che sono state create per un sistema fondamentalmente bipartitico, in cui quindi ci sono due poli che si affrontano, adesso ce ne sono 3, che il centro, la sinistra e la destra, a parte le divisioni poi che ci sono all'interno di questi poli, e questa cosa crea un'instabilità parlamentare e quindi politica assolutamente ingestibile. Ricordava lei che ci stanno rubando il record del maggior numero di governi, insomma, questa cosa è chiarissima.
Poi, Senta, prego.
No, accanto a questo c'è un problema che invece la Francia condivide con gli altri paesi europei, cioè di un'economia in perdita di velocità, ma non tanto congiunturale, ma più strutturale. Mi rifaccio qui per esempio al rapporto Draghi, ma i miei colleghi qui a Parigi hanno appena fatto uscire un rapporto sulla produttività in Europa che mostra come l'Europa, fin dai primi anni 2000 e soprattutto ancora di più a partire dal 2022, cioè dopo con la crisi energetica, ha perso costantemente velocità rispetto agli Stati Uniti. Loro crescono a una tendenza maggiore e recuperano più velocemente di noi dagli shock di breve periodo. Quindi c'è un problema strutturale dell'economia europea e di quella francese all'interno di quella europea.
La crisi, diciamo, finanziaria, quella che riguarda e tocca i conti pubblici, dicevo prima, i dati del deficit in rapporto al PIL quasi 6%, quindi il doppio, diciamo, dei parametri del patto di stabilità. Ora, questi indicatori fanno temere ad alcuni che prima o poi arriverà un aumento delle tasse in Francia. E in queste settimane la discussione attorno alla questione fiscale, potremmo chiamarla così, in Francia è molto accesa, in particolare attorno alla proposta di un aumento delle tasse soprattutto per i super ricchi, per coloro che guadagnano, che hanno patrimoni di oltre i 100 milioni di euro. Qui la proposta che viene fatta circolare nelle discussioni è quella di un economista francese, ma che ha studiato anche negli Stati Uniti, Gabriel Zucman, e che poi propone appunto una tassa del 2% per i patrimoni superiori ai 100 milioni, che dovrebbe fruttare circa 25 miliardi di euro l'anno. A fronte di questo, in questi giorni gli industriali, gli imprenditori, la confederazione principale degli imprenditori, il MEDEF, e con il suo presidente Patrick Martin, hanno indetto una enorme raduno, questo cito l'espressione utilizzata dal presidente Martin, per il prossimo 13 ottobre. Protestano contro il governo, ma protestano anche contro i sindacati. Questa è una protesta per certi versi inedita in Francia, no?
Sì, assolutamente, è anche una protesta che non ha molta ragione di essere sinceri, perché insomma, la proposta, la tassa Zucman è molto specifica, è l'obiettivo di questa tassa sono poche migliaia di persone, si parla di 1800 persone che sarebbero soggette a questa tassa. Il principio l'ha ricordato lei, insomma, se si paga un'imposta sul reddito più bassa del 2% del valore del patrimonio, si sale fino al 2%, cioè se io pago l'1,5 mi fanno pagare un mezzo punto in più per arrivare a questa cosa. La razionalità di questa tassa è che si può far i ricchissimi, quindi stiamo parlando veramente dello 0,01% più ricco della popolazione, non del piccolo imprenditore come alcuni stanno provando a far passare lo spauracchio, riescono a giocare con il patrimonio personale, col patrimonio dell'azienda e con il reddito per sfuggire all'imposta. Questo è il problema che la tassa Zucman, perfettibile, perché come tutte le soluzioni tecniche è perfettibile, però vuole provare a risolvere. Non ha niente a che vedere con la tassazione più generale sulle imprese, su cui invece il dibattito oggi non c'è, perché tutti riconoscono che appunto in una situazione come quella che dicevo prima, di perdita dei competitività, di necessità di investimenti massicci, certo pubblici ma anche privati, aumentare l'imposizione sulle piccole e medie imprese, sulle imprese più innovanti, questo sarebbe ovviamente suicida, nel senso che magari si fa cassa oggi per poi finire per perdere in termini di crescita in futuro. Quindi la tassa Zucman è soltanto una questione di giustizia fiscale, c'è una piccola parte, piccolissima parte della popolazione francese che paga molte meno tasse degli altri, e questa parte va chiamata a contribuire allo sforzo di risanamento fiscale. Quindi in questo senso la protesta del 13 ottobre prossimo mi sembra completamente fuori luogo.
A me ha fatto venire in mente un po' una vecchia protesta italiana del padronato, in quel caso lì forse erano i quadri della Fiat, stiamo parlando di più di 40 anni fa, la marcia dei 40.000 a Torino, i 40.000 dirigenti della Fiat che protestavano contro il blocco delle fabbriche torinesi, soprattutto della Fiat, da parte dei lavoratori, dei sindacati, che avevano indetto uno sciopero ad oltranza che durò circa un mese. Ma questa è storia vecchia. Vedevo che questa tassa Zucman ha un riscontro positivissimo tra gli elettori, i cittadini e le cittadine francesi. I sondaggi parlano di sì favorevoli nella misura dell'86, 87, 88%. Questo sentimento di ingiustizia,
se mi permette di aggiungere, prego, in tutti i partiti, cioè
è trasversale.
Trasversale a tutti i partiti questa grande adesione, mi scusi che l'ho interrotto.
No, volevo arrivare appunto a questo, quanto diciamo così quel sentimento di ingiustizia sociale poi finisce per pesare in questi numeri ed essere determinante, cioè è proprio quella la ragione che porta a questo consenso anche trasversale?
Ma assolutamente, no? Cioè, è esattamente puntato il dito sulla cosa principale, le finanze pubbliche francesi sono in condizioni deteriorate, non c'è un rischio di crisi, i tassi di interesse sono saliti, c'è tutto questo famoso dibattito sul fatto che sono come quelli italiani e così via, ma rimangono assolutamente gestibili, nessuno pensa che la Francia possa far default come ha fatto la Grecia nel 2010, quindi non c'è una crisi delle finanze pubbliche, ma sicuramente c'è uno sforzo di aggiustamento che va fatto, e il problema è che questo sforzo viene chiesto oggi ai cittadini dopo un mandato e mezzo di Emmanuel Macron, quindi dopo 7 anni di presidenza Macron, in cui sistematicamente le scelte di politica fiscale sono andate a svantaggio di alcuni, le classi medie e medio-basse, e a vantaggio di altri, le imprese, soprattutto le grandi imprese e i grandi patrimoni. Quindi oggi c'è una domanda di giustizia fiscale, cioè non è che il francese non vuole fare lo sforzo di di rimettere le finanze pubbliche su una traiettoria più ragionevole, ma vuole che questo sforzo si chiami a fare questo sforzo anche chi finora è invece stato beneficiario di regali o comunque si è stato esentato. Cioè veramente, se lei pensa ai primi problemi della presidenza Macron, sono nati nel 2018, con i famosi, 2019 mi scusi, con i famosi gilet gialli, e là la protesta era la stessa cosa, cioè era la protesta contro una tassa molto specifica che andava a colpire gli abitanti delle comunità rurali, a cui da un lato si chiudevano gli ospedali e dall'altro gli si faceva pagare una tassa ecologica sul gasolio. E quindi tu devi andare più lontano e ti faccio pagare anche di più. Quindi oggi, e come diceva lei, è totalmente trasversale, l'elettorato francese ha come priorità quella della giustizia fiscale. Per quello una proposta come quella di Zucman, che va a colpire una nicchia piccola di straprivilegiati e straricchi, ovviamente incontra un consenso così forte.
Sono le 11:25 minuti, siamo arrivati alla fine della puntata, della trasmissione. Io ringrazio Francesco Saraceno per essere stato qui con me stamattina. Buona giornata e a presto.
Grazie a voi.
A presto a Francesco Saraceno, economista, docente di macroeconomia internazionale ed europea all'Università di Sciences Po a Parigi e alla LUIS di Roma. La linea adesso passa di Rarubini per Cult, noi ci risentiamo domani alle 11, una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori, ciao! Satisfaction.